Eccola qua, buonasera, buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Ovviamente noi stasera eravamo obbligati ad anticipare la lezione perché domani sera è festivo, giovedì sera è festivo, è Shabbat poi è Shabbat, perciò questa sera noi concludiamo nelle nostre lezioni il ciclo delle lezioni festive. E poi la settimana prossima cominceremo come di consueto tutte le parashot una dopo l'altra. Stasera parleremo sia di Hoshana Rabbah, sia di Simchat Torah e anche della Parashah di Bereshit che leggiamo questo Shabbat. Ma prima di tutto, come di consueto, leggiamo due Prakim di Tehillim, di Salmi di Re Davide, per la situazione in Israele, per i nostri soldati, per i feriti e per i nostri ostaggi che possano tornare Be'ezrat Hashem al più presto possibile sani e salvi a casa. Shir la malot e sai nai ele hari miagna voi esre esri mi ma donai se shamai varez al yiten la mod raglecha al yanum shomrecha in ele yanum alo ishan shomer Israel adonai shomrecha adonai silecha al yadi minecha yamam ha-shemesh lo yake gaverech valayla adonai shmorcha mikora ishmor nafshecha אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם לנוסח מן דוד יענך אדוני ביום צרה יזכך שם אל יעקב ישלח עזך מקודש ומצון צדק יזכור כל מנחותך ועולת נשא סלע ייתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא נראה בשבותך ובשם אלוהינו נגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יונה משמי קודשו בגבורות ישע ימינו אלב הרכב אלב הסוס ימחנו משה ואדוני אדוני נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמו ומתי אדוני השם לחייננו ויום קוראינו, כי השם veramente possa ascoltare la nostra preghiera, che i nostri soldati tornino a casa sani e salvi e possano salvare tutti gli ostaggi. Amen, amen, amen. Abbiamo una lezione ricca di diversi argomenti, ma prima di tutto vorrei raccontarvi, siamo nella settimana di Sukkot. Avrete visto sicuramente le varie foto che ho postato. È stata una settimana veramente piena, piena, piena di forti emozioni, una settimana piena di mitzvot. Abbiamo avuto domenica un pranzo in Sukkah che sono venuti da più, erano più le persone che erano fuori Milano piuttosto che quelle di Milano, sono venute da Ginevra, sono venuti dai vari posti fuori Milano fino ad arrivare vicino a Venezia, praticamente Baruch Hashem, Merano erano qua. Erano venute tante persone, abbiamo gioito tutti insieme sotto la Sukkah. Queste sono le persone che noi abbiamo le lezioni durante la settimana su Zoom. Allora, più volte all'anno ci incontriamo, ogni scusa è buona per incontrarci e Sukkot è sempre una di quelle buone. Poi abbiamo avuto altre persone che vengono in Sukkah, telefonano, vogliamo venire a fare benedizione, io telefono a loro, loro telefonano a me. È una cosa bellissima, vado per strada con l'Ulav e ogni tot metri incontro qualcuno, facciamo l'ulav per strada, le persone non si vergognano e tantomeno non hanno paura di fare l'ulav e scuotere i quattro specie per strada ed è veramente meraviglioso, dà tanta soddisfazione, dà tanto carica interiore poter festeggiare Sukkot in questo modo qua e Baruch Hashem che andiamo avanti sempre così, sempre di più e sempre di più. È stato creato quest'anno anche un Sukkah Mobile, uno dei shluchim del Bet Chabad del centro, Rav Bibi Rav Yoel Basali, ha fatto una sukkah su un camioncino che va in giro e le persone possono salire in mezzo alla strada sulla sua sukkah, mangiare qualcosa, fare la bracha. Baruch Hashem, cose che si fanno in tutto il mondo, le facciamo anche qui a Milano e Baruch Hashem questo possa tanto portare tanta tanta gioia a Hashem, che i suoi figli appunto si preoccupano uno dell'altro e fanno queste grandi mitzvot. Stasera è Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah non è, scusate che mi scrivono, devo cancellare. Hoshana Rabbah non è Moed, non è un Yom Tov dove non si può guidare, cucinare, cose varie, però è il giorno, uno dei giorni più importanti dell'anno, stasera. Hoshana Rabbah. Allora, cosa succede a Hoshana Rabbah? Al giorno di Kippur, Anzi, andiamo più indietro. A Rosh Hashanah, Dio, abbiamo detto, scrive un destino per tutti noi. Nei 10 giorni tra Rosh Hashanah e Kippur, questo destino si può migliorare sempre di più, si fa teshuvah, si prega di più. Poi arriva il giorno di Kippur e noi diciamo che Hashem sigilla, no? Quello che ha scritto, Hashem sigilla la lettera, vuol dire questo è quello che Dio ha decretato e questo è quello che rimane. Però c'è ancora un ultimo momento del giudizio. Infatti stasera è l'ultimissimo momento ancora del giudizio. È vero che Dio ha già scritto, che Dio ha già sigillato il suo decreto, ma il vero, vero decreto finale si conclude stanotte e domani. Infatti stanotte rimaniamo tutta la notte sveglia, perciò finita la lezione, dopo un'oretta o due andremo al Tempio e rimaniamo svegli tutta la notte a pregare, a dire i salmi di David, che sono potentissimi, e poi domani faremo una preghiera speciale. Perciò, nella mattina, quando andremo a pregare, diciamo le varie Hoshanot. Ripetiamo tante volte la parola Hoshana. Hoshana vuol dire, viene dalla parola Yeshua, che vuol dire salvezza. Infatti Hoshana Rabba, tanta salvezza, il nome della festa. Perciò, proprio adesso Hashem dice questa frase, perché le feste sono finite, stanno per finire, per poi arriva Simchat Torah e poi finiscono le feste. Perciò quando tutti stanno per lasciare Gerusalemme e tornare a casa, e sappiamo che quando fra poco arriverà l'inverno, comincerà tutta la prassi, tutta la vita, la routine normale, le persone cominciano all'inverno, siamo più chiusi in casa, più di quello che usciamo adesso, oggi quando ancora è estate, le persone escono fuori, quando è in inverno stiamo più dentro in casa. Allora Simchat Torah, queste ultime due feste, ci portano la gioia, una gioia speciale, che dobbiamo spalmare per tutto l'anno intero. Adesso, perciò stasera è la festività dove tutti noi possiamo ancora, perché è vero che è stato decretato e sigillato, ma stasera Dio, questa pitka, questo foglietto, questo decreto, lo darà ai vari angeli che cominciano a mettere in pratica tutto quello che c'è scritto, che sarà sicuramente un anno di tanto guadagno monetario, tanto guadagno spirituale, tanta salute, tanta pace, tutte quelle varie cose che Dio ha decretato per noi, e quest'anno siamo sicuri che Dio ha decretato soltanto del bene per ognuno di noi. Perciò Dio dà il foglietto, diciamo così, il decreto agli angeli con il nome di ogni persona, dicono ok, questo è il decreto di questa persona, questo è il foglietto di questa persona, a ognuno dà. Perciò Dio adesso sta tecnicamente dando a ogni angelo, agli angeli che vanno a fare, poi mettere in pratica quello che è stato scritto da Hashem in questi foglietti. Perciò stasera, cari amici, è il momento proprio cruciale, finale, un giorno importantissimo, che noi possiamo ancora migliorare ancora di più la sorte del nostro anno entrante. Ok, ma questo è Hoshana Rabbah. Domani sera, ovvero mercoledì sera, comincerà l'ultima fase. Abbiamo mercoledì sera, poi giovedì sera e poi avremo venerdì. Abbiamo 3 giorni di nuovo di seguito di festività. Cos'è la festa di Simchat Torah? Shmini Atzeret e Simchat Torah, che sono due cose simili. La festa di Simchat Torah è la festa di quando noi cominciamo, finiamo il ciclo della lettura della Torah e lo riiniziamo. Perciò questo venerdì noi finiremo finalmente tutto il libro e cominceremo a leggere il primo pezzo di Bereshit. Poi casualmente il giorno dopo, che sarà Shabbat, cominceremo a leggere tutto il Bereshit per intero e studieremo anche quello. Adesso cosa ci insegna la festa di Simchat Torah? Noi prendiamo la Torah, ok, e balliamo con la Torah. Festeggiamo che abbiamo finito un ciclo di lettura e di studio e ne apriamo uno nuovo. Allora i maestri chiedono una domanda molto ovvia. Ma se noi stiamo festeggiando la Torah, perché non la festeggiamo studiandola? Se abbiamo finito un ciclo e ne apriamo uno nuovo, sarebbe, diciamo, logico forse festeggiare questo avvenimento del fine inizio ciclo studiando la Torah, facendo delle lezioni, ma non ballando. Sì, ballare e gioire ci sta sempre, ma se qua si parla di studio Torah, si dovrebbe festeggiare studiando la Torah. I maestri dicono che in realtà ha logica questa domanda, ma se la Torah avesse decretato che la festa della Torah è studiando la Torah, cosa ne sarà di quelle persone magari che non hanno avuto capacità di studiare, non sanno, non capiscono la Torah, non sanno leggere da soli, non possono studiare? Allora diventerebbe una festa esclusiva soltanto a un limitato gruppo di persone, quelle che sanno studiare la Torah. Ma Dio non vuole che soltanto i saggi gioiscano, Dio vuole che tutto il popolo ebraico gioisca della festa della Torah, non soltanto chi sa studiare. Ragion per cui Dio prende in considerazione quelle fasce di persone che non sono capaci di studiare e dice: ballare siamo tutti capaci? Sicuramente sì. Muovere i piedi siamo tutti capaci, girare intorno a noi siamo tutti capaci. Allora Dio dice: io voglio che tutti, anche le persone meno colte, meno istruite, anche i bambini piccoli devono gioire per Simchat Torah, e l'unico modo è di ballare. Ballare però appunto con la Torah chiusa e non con la Torah aperta, per dimostrare appunto che noi vogliamo fare uguaglianza finalmente al popolo ebraico e che tutti possiamo gioire nello stesso modo, ovvero ballando e non tanto studiando. I maestri portano un esempio di cos'è Simchat Torah. Non so se vi ricordate, abbiamo studiato altri anni, che la festa di Sukkot noi portiamo 70 all'epoca del santuario. Si portavano 70 sacrifici nei 7 giorni di Sukkot. Per chi 70 sacrifici? Per le 70 nazioni. Ci sono 70 popoli, 70 nazioni di non ebrei, e la Torah vuole che noi ebrei portiamo sacrifici per ogni sacrificio e per una nazione del mondo. Quando arriva Simchat Torah, quando abbiamo finito di fare sacrifici in onore e per il bene di tutte le nazioni del mondo, finalmente possiamo portare un sacrificio per noi stessi, per il popolo ebraico. Perciò la Torah ci dice: pregate per gli altri popoli, portate sacrifici per loro, e solo dopo potrete poi portare sacrifici a nome vostro per il popolo ebraico. Adesso, l'esempio che i maestri portano di cosa succede a Simchat Torah. Se in realtà le feste veramente sono Sukkot è finito, cos'è questo giorno in più che viene aggiunto e in diaspora 2 giorni? Ma in realtà è un giorno, in Israele è un giorno, non due. Cos'è questo giorno in più che è stato aggiunto in coda alla festività di Sukkot? Perché non è più Sukkot, è una festa a sé, Simchat Torah. I maestri dicono, portano questo esempio. C'era un re che aveva diversi figli. E ogni figlio abita in un paese diverso. Il re chiama i suoi figli una volta all'anno: venite a stare una settimana a casa mia, facciamo un ritrovo familiare. E così succede: i figli vengono, stanno 7 giorni a casa del re. Quando arriva l'ultimo giorno, e il re è dispiaciuto che i figli tornano ognuno a casa sua, e dice: rimanete ancora un giorno in più, stiamo ancora insieme ancora un giorno. E questo è quel un giorno della Simchat Torah. Vuol dire, Sukkot è finito. Abbiamo fatto, mangiato nella Sukkah tutti insieme, gioito, ballato nelle strade. Adesso è il momento di tornare alla vita quotidiana, alla routine di ogni giorno. Però Hashem dice: rimanete ancora un giorno in più. Mi è difficile staccarmi da voi. Perciò un giorno in più per festeggiare ancora insieme. La domanda è: che differenza fa un giorno in più, un giorno in meno. Il punto è come noi festeggiamo questo un giorno in più. Perciò Dio dice, tornando al punto, state ancora qua, mi è difficile staccarmi da voi. In realtà Dio sta dicendo, mi è difficile quando voi tornerete figli miei, ognuno a sua casa, ognuno ai suoi mestieri, mi è difficile che tra di voi ci sarà un distacco. Perché? Perché finché eravate qui eravate tutti insieme. Poi quando ognuno torna alla vita, alla routine, c'è meno collegamento, ci si sente di meno, ci si vede di meno, ognuno con la sua vita, le sue problematiche e così via. Mi è difficile vedere che fra un po' voi vi staccherete tra di voi. E allora voglio ancora un altro giorno. Perciò questo un giorno che in più crea unità all'interno dei figli che prima non c'era. Cos'è questa unità? Del fatto che questa unità è che si balla tutti insieme. Che si gioisce tutti insieme. Simchat Torah è il giorno che appunto non stiamo più a vedere le differenze tra uno e l'altro. Simchat Torah abbiamo detto che balliamo, no? Per far vedere che appunto siamo tutti uguali. Saltiamo con i piedi sono la parte bassa del nostro corpo. L'unità, infatti, quando si balla di norma in cerchio. Avete visto, no? I balli nella sinagoga, di Simchat Torah, nei matrimoni. In ebraico si balla sempre in cerchio, perché? Perché un cerchio non ha un inizio, non ha una fine, non ha un alto, non ha basso, è tutto circolare, è tutto uguale. Di nuovo vediamo che questo giorno speciale, questo giorno in più, che Dio ci chiede di rimanere un giorno in più, non è soltanto 24 ore in più, ma il modo come noi viviamo l'atmosfera di questo giorno, ballando, cantando e unendoci insieme. E quando balliamo, balliamo attaccati uno con l'altro, ci stringiamo uno con l'altro. Allora si crea un'unità che negli altri giorni di Sukkot, pur essendo tutti uniti, non si era creato quella grande, quella forte uguaglianza e unione tra i fratelli. Perciò prima di partire gioiamo per Simchat Torah. E poi quando partiremo avremo ancora un po' di gusto in bocca e ci ricorderemo tutto l'anno di questi balli. La Simchat Torah viene a chiudere le festività e a cominciare il ciclo della vita normale. Non più festività, non più Shabbat, ma vita normale, lavoro, studio, ognuno con la sua carriera. Perciò quando noi cominciamo questo, specialmente che fra poco appunto viene l'inverno, quando noi cominciamo questa nuova vita. Però quando il giorno prima eravamo tutti insieme a ballare, a gioire, ovviamente possiamo capire quanto sia più bello intraprendere la vita nuova con l'anno nuovo. E questa è l'idea di Simchat Torah. Shabbat leggeremo la parashah di Bereshit. Perciò viene proprio tutto insieme. E noi sappiamo che c'è quel detto chassidico che dice così come una persona vive il giorno di Shabbat Bereshit, questo avrà un'influenza per tutti i vari Shabbat dell'anno. Perciò, così come noi questo Shabbat staremo attenti alla preghiera, che sia una preghiera gioiosa, come mangeremo e come passeremo tutti i vari livelli di Shabbat, questo darà un'impronta positiva per tutti i vari Shabbat dell'anno. Ok, cominciamo adesso a parlare della parashah di Bereshit, la prima parasha della Torah. Parliamo della creazione del mondo, parliamo della creazione di Adamo e di Eva, l'ultimo giorno. È una parasha immensa che si può parlare, si può scrivere interi libri soltanto sulla prima parasha. Ci soffermiamo stasera di quando Adamo ed Eva avevano tutto il giardino dell'Eden e hanno avuto un unico divieto da Hashem, di non mangiare da quel determinato frutto, di quel determinato albero. Tutto il resto potevano mangiarne, goderne i frutti. Dio ha detto quell'albero lì specifico non mangiatelo, che era l'albero della conoscenza del bene e del male. Perciò loro non soltanto hanno disobbedito mangiando di quel frutto, ma hanno causato un danno molto grave. Non era soltanto, ho disobbedito e ho mangiato un qualcosa che non potevo mangiare, ok. Dietro a questo divieto si nascondeva un qualcosa di assai importante, ragione per cui Yetzer Hara era forte. Quando c'è qualcosa di importante, il Yetzer Hara è molto più forte. Quando c'è qualcosa di meno importante, il Yetzer Hara non combatte per farti inciampare. Perciò non è semplice dire: ah, Adamo ed Eva hanno mangiato un frutto, cosa ci voleva a trattenersi? Non era mangiare il frutto, era tutto quello che si nasconde dietro a questo mangiare frutto proibito, essendo che questa cosa è una proibizione molto importante agli occhi di Dio, molto da tenere, da stare attenti a non fare. Ovviamente il Yetzer Hara, l'istinto maligno, ha fatto di tutto per far inciampare Adamo ed Eva. Cosa è successo? Il danno cos'era? Coscienza o conoscenza? Allora, giusto per capire un attimo, anche prima loro erano coscienti, erano conoscenti, sapevano, avevano una coscienza, sapevano cos'è il bene e cos'è il male. Ma l'unica conoscenza che loro avevano era quella divina. Loro conoscevano Dio e niente altro. Infatti, per esempio, un esempio semplice, Adamo ed Eva all'inizio erano nudi, poi dopo si sono coperti le loro nudità, ma all'inizio giravano, stavano davanti uno all'altro, nudi, senza sentire vergogna. Perché? Perché erano la manifestazione di Hashem nel mondo. Non avevano malizia. Prima di mangiare il frutto, non avevano malizia. Ogni organo del corpo era uguale, come se fosse occhi, naso o qualsiasi altro organo. Perciò, all'inizio, prima di aver mangiato questo frutto, non c'era malignità, malizia e cose varie. Dopo che loro hanno mangiato del frutto proibito, tutto, sia l'umanità che il mondo, tutto ha preso una piega diversa. Erano non più focalizzati a conoscere Dio e a fare quello che Dio vuole. Mangiando il frutto hanno portato un danno al mondo, che poi tutti abbiamo avuto questo danno, cioè l'ego. Tutto era focalizzato su loro stessi, sui loro desideri e non più soltanto di Hashem. Perciò fino a quel momento l'umano era semplicemente un servitore di Hashem, non conosceva altro, non aveva desiderio in nient'altro se non che di conoscere Hashem e di servire soltanto il Creatore. Quando hanno mangiato il frutto proibito, si è innescato il desiderio, la passione, la voglia di conoscere, di sapere qualsiasi cosa che è anche al di là di Hashem. Il nostro ego si è acceso in modo che non c'era più soltanto desiderio di Dio, ma la persona ha acquisito un'importanza ai propri occhi. Adamo ed Eva hanno cominciato a vivere anche per il loro ego, per loro stessi. Perché quando tu hai mangiato un qualcosa che ti era proibito, quando tutto era permesso e soltanto quella cosa proibita l'hai mangiata per prima, vuol dire che ego, vuol dire che quello che io voglio io devo avere. Perché se no, se parliamo in termini di quantità, non tutta la frutta che c'era lì non gli mancava niente, potevano vivere tranquillamente senza andare a mangiare esattamente quel frutto. Però appunto era una questione che io voglio, io desidero. E allora in quel momento c'è stata una rottura all'interno dell'umanità. Infatti, Hashem chiede ad Adamo la famosa parola Ayeka, dove sei? Hashem non intende chiedere dove ti trovi fisicamente, Hashem ovviamente vede dove è Adamo, ma Ayeka è una domanda molto profonda. Una domanda che ti si chiede: dove sei, nel senso dove ti trovi veramente? A che punto della tua vita sei? Dio chiede ad Adamo: Ayeka, dove ti trovi? A che livello sei arrivato? A che punto di conoscenza della vita sei arrivato? Sei ancora ancorato a te stesso, come vedo, che hai imparato all'ego, o conosci soltanto me? Aie, che vuol dire dove ti trovi? Ripeto, non è una domanda esistenziale, non dove ti trovi materialmente, ma dove sei? Questa è una domanda che noi dobbiamo porci ogni giorno. Quando ci guardiamo allo specchio, ogni giorno diciamo, aiecca, dobbiamo chiedere tra noi e noi, dove mi trovo? Sto andando nella strada giusta, anche se lentamente, ma sto andando nella strada giusta o sto andando nella strada opposta, nella strada dell'ego, di compiacere me stesso, di far felice solo me stesso, di volere soltanto godere per me stesso, o vivo in una società e ho altre persone accanto a me, devo pagare anche loro, aiutare anche loro. A pagare Dio, pregare Dio, perciò se una persona vuole vivere da sola e avere soltanto, ricevere dal mondo senza dare, è un modo molto triste di poter vivere. Questo è quello che Dio dice ad Adamo, aiecca, sentiamo, dove ti trovi? A che punto ti trovi? Perché da quel momento lì che loro hanno mangiato il frutto proibito, l'umano, come abbiamo spiegato, è purtroppo alla ricerca soltanto dell'ego. Tutto gira intorno a lui fino a oggi, appunto, che ognuno di noi vuole trovare il proprio spazio nel mondo, anziché lasciare spazio a Dio, creare spazio per Dio, noi vogliamo soltanto creare spazio per noi stessi. Infatti, Aiecca viene a spiegarti questa frase che Dio dice, questa parola che Dio dice ad Adamo. Ricordati di trascendere dal tuo ego e ricorda che sei un veicolo per liberare l'infinità di Hashem nel mondo. Tu non sei nato per te stesso, come quello che abbiamo, vi ricordate, abbiamo fatto l'altro giorno il video del cuore, no? Perché il cuore si trova a sinistra e non a destra, se il cuore è così importante, se la destra nell'ebraismo è così importante, facciamo le mitzvot con la destra e così via, allora perché il cuore non si trova a destra? Allora il Rebbe ha una risposta molto interessante, dice il cuore è più che altro per il prossimo, e il prossimo, il tuo cuore è alla sua destra, chi ti sta di fronte, il tuo cuore è alla sua destra, perciò il cuore è per lui, non tanto per te. Il cuore è per elargire, per dare e non per ricevere. Perciò ricordiamoci, noi dobbiamo ricordarci che anche se abbiamo ormai Adamo ha rotto questa sorta di incantesimo e ha mangiato il frutto proibito e ancora adesso noi siamo alla ricerca di ego, dobbiamo ricordarci che ego non è una cosa sana. Noi siamo dei veicoli di Hashem. Perché noi siamo, Hashem ci ha messi in questo mondo perché ognuno di noi ha una missione, la missione primaria è di rivelare la luce, la presenza di Hashem in questo mondo e ognuno di noi è il canale di portare questo, un condotto che noi dobbiamo portare appunto questa luce di Hashem in questo mondo fisico. Perciò se tu sei ego, come fai a essere ego se la tua missione è Dio, altruismo per Dio? Perciò non vai insieme. Perciò quando una persona esubera dell'arroganza, di ego, deve ricordarsi, ma attenzione, Dio non mi ha messo al mondo qua per me, Dio mi ha messo al mondo per un qualcosa, un disegno un po' più nobile, perciò di essere il portavoce di Hashem in questo mondo. Se riusciamo a farlo, se la persona riesce un po' a mettere da parte il proprio ego e a vivere consapevoli che noi siamo qua per Hashem e non per altro, allora viviamo una vita felice, anche nonostante difficoltà, ma quando una persona ha una missione nella vita, allora anche le difficoltà spariscono. Nessuno può pretendere che non ci siano difficoltà nella vita. Sì, auspichiamo, ci mancherebbe ancora. Ma noi dobbiamo chiedere a Dio che eventualmente, quando ci sono difficoltà, che Dio ci dia la forza di sorpassare anche queste difficoltà. Perciò se una persona riesce a vivere una vita all'insegna dell'altruismo, all'insegna della responsabilità nel mondo, che io devo dare e non soltanto ricevere, allora vive una vita felice. Perché? Perché non ci siamo sempre, non cerchiamo sempre di appagare il nostro ego e noi stessi. Perché quando tu sei al centro di tutto e non ricevi quello che tu pensi ti sia dovuto, ci rimani male, soffri perché io voglio, io desidero, mi spetta. Se però poi quelle cose che noi vogliamo non arrivano, cosa succede? Rimaniamo demoralizzate, ci rimaniamo male. Perciò la Torah dice a priori non avere questo tipo di aspettative. Chi non ha aspettative non ha neanche, come si dice, mi sfugge la parola, ci rimane male se non arrivano. Nella vita non bisogna avere sempre delle aspettative che io devo ricevere. E questo è quello che la Torah ci insegna. Perciò se vuoi vivere felice, sii felice di quello che Hashem ti dà. Se invece una persona... Delusioni, grazie. Se invece una persona non pensa in questi termini e vuole sempre tutto per se stesso, allora vuol dire che vivremo una vita non serena. È da lì che nasce, quando una persona vuole troppo, vuole tutto e non riesce a ricevere tutto, perché pensate che esiste l'angoscia, l'ansia, la tristezza, il panico? Perché abbiamo delle delusioni, perché noi vogliamo determinate cose e non ce le abbiamo, o non ce le abbiamo completamente, o non ce le abbiamo nei termini di tempo che noi decidiamo sia. Voglio questa cosa adesso. Allora, quando non ce l'hai, ti viene panico, tristezza, delusione, tutta questa serie di cose. Perciò chi vive nell'ansia, chi vive in cose in modo negativo, perché vive in questo modo? Perché probabilmente il suo ego è troppo accentuato, vuole troppo una determinata cosa e non avendola, psicologicamente lui non si sente a posto perché voglio un qualcosa e non ce l'ho. Di conseguenza vengono fuori appunto delusioni, paure, panico, tristezza, ansia, perché voglio una cosa e non riesco ad avercela. Ma se una persona a priori dice: io non sono qua per ricevere, io non sono qua per mangiare, bere, dormire, per arricchire me stesso, io sono qua perché sono in funzione di Dio, mi ha messo qua perché devo fare il mio lavoro per la società, per Dio, per il prossimo. Allora una persona in questo modo riesce veramente, se veramente si concentra a fare quello che lui deve dare e non quello che deve ricevere, allora è felice di tutto. È felice di ogni cosa, di ogni minima cosa che lui fa di bello, è felice. E non di una cosa che non riceve, allora diventa triste. Per capire questo concetto, c'era una donna, che adesso è mancata, che lei era rifugiata dalla Russia. E lei è arrivata in America tanti anni fa, una cinquantina di anni fa. Lei va dal Rebbe all'epoca e dice che soffre di ansia, questa signora, soffre di ansia e depressione. Chiede al Rebbe come, cosa fare. Il Rebbe le dice: cerca di andare a qualsiasi matrimonio, a quanti più matrimoni riesci a partecipare, vai. E cosa fai? Balla. Vai a ballare ai matrimoni. Questa signora abitava a Brooklyn, nel quartiere del Rebbe, perciò non era come magari in Italia che c'è un matrimonio ogni chissà quanto. Lì ogni giorno ci sono diversi matrimoni, ogni singolo giorno la comunità è grandissima, ci sono diversi posti dove si fanno diverse sale, dove si fanno i matrimoni, in una sera puoi avere 3, 4, 5 matrimoni in contemporanea. Comunque sia, ogni giorno c'è un matrimonio. Allora Rebbe dice: vai più possibile ai matrimoni e balla, fai contenti gli sposi, è una mitzvah e questo anche farà bene a te stessa. Questa signora qua, per 40 anni della sua vita, andava a tutti i matrimoni possibili e immaginabili nella sua comunità, specialmente di quei matrimoni dove lo sposo e la sposa magari non avevano una grande famiglia e così via. Lei andava lì per ballare e gioire. Era conosciuta questa signora che non era più giovanissima, eppure andava a tutti i matrimoni a ballare. Questa signora qua è mancata una quindicina di anni fa. Ma andiamo a vedere come è mancata. Lei era a un matrimonio di una sua nipote. Lei era la nonna della sposa e lei aveva all'epoca 94 anni. Si trova al matrimonio e durante il matrimonio lei non si sente bene, questa signora qua. Cosa fanno? La portano ovviamente all'ospedale. Alla fine del matrimonio, tutta la famiglia, i figli, i vari figli, i nipoti, le nuore, tutti, una quarantina di persone sono andati in ospedale per la nonna, la matriarca. E tutti erano vestiti dal matrimonio, vestiti belli e eleganti del matrimonio. Entrano in ospedale e aspettano di sentire il dottore cosa dice, le prime analisi, cosa succederà della mamma, della nonna. Mentre aspettano, sapete, dai Hasidim, lei era una Chabad, dai Hasidim ogni occasione è buona per, quando siamo insieme, per cantare melodie. Nel Hasidismo il concetto di melodia, le melodie senza le parole, no? Quello che si chiama il nigun, è un qualcosa molto, molto importante, che tocca l'anima. Un nigun, quando noi cantiamo, quando siamo tutti insieme, specialmente cantiamo queste melodie che a volte sono anche malinconiche, a volte anche gioiose, è un modo di proprio percepire la nostra anima, di sentirci vicino a Dio. E allora De Hasidim si usa ogni occasione buona per cantare nigun. Loro, i ragazzi e tutta la famiglia erano lì in ospedale e cosa fanno? Erano lì che cantavano queste melodie. E quella notte la loro nonna, questa signora di 94 anni, rende la sua vita, la sua anima al Creatore. Lei per 40 anni si è sempre vestita in modo elegante e, come Rebbe l'ha detto, è andata in matrimoni per fare la mitzvah di fare gioire gli sposi. E mentre lei stava morendo, era circondata da tutta la famiglia, specialmente quelli che non abitavano a New York, ma sono venuti da lontano. Perciò Dio ha fatto in modo che tutta la famiglia fosse riunita per questo matrimonio, appunto anche da lontano, in modo che possano essere vicino a lei in ospedale quando lei stava per morire. E mentre moriva era circondata da tutta la famiglia, venuti appunto da un matrimonio con i vestiti da matrimonio, cantando melodie di matrimonio. E perciò lei tutto quello che ha dato gli ultimi 40 anni nella vita, di fare gioire gli altri e vestirsi bene per gli altri, Dio ha fatto in modo che lei possa andare via da questo mondo con canzoni, con melodie, con la presenza di tutti i suoi cari, figli, nipoti e pronipoti. Il nostro, questo ci insegna che il nostro modo di vivere ha un impatto nel mondo e nelle persone. Non è vero che quello che io faccio non conta niente, non è vero che se io faccio o non faccio, che differenza fa? E questo è lo sbaglio che noi commettiamo. Ogni cosa che noi facciamo, ogni minima azione, ogni pensiero, ogni gesto, ogni modo di come noi conduciamo la nostra vita ha un impatto nel mondo positivo o purtroppo anche negativo. Ha un impatto nelle persone che ci circondano, nei nostri figli, nei nostri allievi. Quello che facciamo è importante. Perciò non possiamo sempre soltanto vivere per noi stessi. Se tu vivi per te stesso, morirai da solo, perché non avrai qualcuno che avrà piacere di stare vicino a te, perché tu tutta la vita hai pensato a te stesso. Questa donna invece, che tutta la vita ha vissuto per gli altri, Dio l'ha benedetta che nel momento della morte tutta la famiglia era accanto a lei, perché nel modo come vivi c'è un impatto nel mondo e Dio ripaga sempre indietro. A proposito di noi stessi, perciò Bereshit ci insegna che che questo frutto proibito non è soltanto un frutto, ma ha rovinato la personalità e ci ha accecati con il nostro ego. Andiamo un po' avanti nella storia della Parashah. Quando arriva il momento della uccisione di Caino Abele, Caino ammazza il fratello Abele. Questo è il primo morto della storia. La parasha parla della nascita, ma parla anche della prima il primo morto della nostra parasha, Abele. Adamo ed Eva, i genitori, vedere un figlio che ammazza un altro figlio, non sapevano, è la prima morte della storia, non sapevano cosa fare. Dice il Midrash, una cosa interessante. Hashem manda un corvo che seppellisce un corvo morto, perciò col suo becco fa un buco nella terra e mette il corvo morto sottoterra. E loro capiscono che devono fare lo stesso. Perciò prendono il loro figlio e lo seppelliscono. Mai sia, che nessuno possa mai sapere cosa vuol dire seppellire un figlio. La domanda è perché proprio un corvo? Perché Dio manda per forza un corvo che gli faccia vedere come bisogna fare? Il Rebbe porta una spiegazione molto profonda. Dice: in realtà loro sapevano che Dio gli aveva già detto: alla terra tornerai, dalla terra sei venuto e alla terra tornerai. Perciò loro sapevano che una persona quando muore deve essere messa sottoterra. Ma non era quello il problema. In realtà loro non capivano cosa fare della loro vita. Adamo ed Eva, due genitori, che vedono che un figlio uccide volontariamente l'altro figlio, per loro questa era una tragedia doppia. Una tragedia che un figlio è morto, ma la tragedia più grave è che l'altro fratello è l'assassino. Perciò loro vedono che la loro vita non ha più senso, vedono che la loro vita è un fallimento. Il mondo li crolla in testa, non ha più senso per loro continuare a vivere e non sanno cosa fare, non avevano più motivo di vita. Non c'è cosa peggiore di non avere stimolo di vivere. Perciò loro dicevano: se questo è il mondo, non ha più senso vivere in questo mondo. Erano abbattuti e demoralizzati del fatto che un figlio ha ucciso un altro figlio. Dopo aver perso la motivazione nella vita, Hashem manda un corvo e se arriviamo alla risposta. Perché proprio il corvo e non un altro animale? Noi ogni giorno la preghiamo, nella preghiera diciamo che una delle parti dei Tehillim di Re Davide, diciamo che Hashem ciba gli animali, Dio si preoccupa da cibo agli animali e livnei orev asher ikrau. E in special modo ai figli del corvo che piangono. Cosa vuol dire questo passo? Che Dio dà il cibo agli animali ai figli dei corvi poiché loro piangono. Cosa vuol dire Re Davide? Tutti gli animali di istinto proteggono e cibano i loro cuccioli. È un istinto normale di proteggere il cucciolo e di dargli da mangiare. Il corvo invece è geneticamente crudele ed è egoista. E il corvo è risaputo che non si preoccupa neanche dei propri figli. Perciò i figli piangono perché hanno fame, perché il loro papà e la loro mamma non si occupano di loro. E allora Dio si preoccupa per loro e li manda da mangiare. Perciò, tornando alla storia di Adamo ed Eva, quando Adamo ed Eva vedono che il mondo ormai per loro è finito, è crudele e quant'altro, vedono che questo corvo, che la sua natura è crudele, e quando vedono che in realtà lui seppellisce un amico, se il corvo è crudele, vuol dire che non si deve interessare di nessuno, così come non si occupa dei suoi figli, tantomeno di un amico che è morto, tantomeno di doverlo seppellire. Però quando loro vedono, addirittura il corvo che è egoista, che pensa soltanto a se stesso. Però vediamo che in questa situazione lui ha fatto un qualcosa per il prossimo, di nuovo vediamo egoismo e altruismo, che specialmente seppellire un morto, quando tu fai bene a una persona viva, anche se lo fai a cuore sereno, che lo fai veramente per lui, c'è sempre una mezza idea, va bene, faccio qualcosa, magari mi torno indietro, magari lui un giorno mi aiuterà, magari. Quando seppellisci un morto, da un morto non è, ormai non hai più niente che puoi chiedere indietro. Si chiama Chesed Shelemet, bontà pura. Seppellire un morto è un qualcosa che tu sai che lo fai soltanto per la mitzvah e non ti tornerà mai niente indietro perché il morto ormai è morto. Da lui non riceverai niente indietro. Non ti aspetti un favore indietro. Perciò, questo è amore sincero. Questo dà a loro la speranza in un futuro migliore. Hanno appena visto che un figlio, hanno appena perso la speranza nell'umanità e nel mondo perché i loro figli si sono uccisi uno l'altro. Dio gli fa vedere in realtà che proprio il corvo seppellisce un altro corvo. Allora loro in quel momento riacquisiscono di nuovo un po' di speranza nel mondo, nell'umanità. Appunto, vediamo che quando c'è soltanto ego, il mondo si distrugge. Infatti loro devono vedere una scena del genere per vedere, allora c'è speranza. Se anche il corvo ha fatto una mitzvah del genere, vuol dire che c'è speranza. C'è una signora che aveva all'epoca 98 anni in America, letteralmente tutta la sua famiglia era morta ad Auschwitz. Lei e la sorella erano le uniche sopravvissute. E arrivano in America all'epoca qualche anno fa di Covid, di Corona. Loro entrano in ospedale, ma si rifiuta di mettere, vi ricordate il ventilatore? Quella cosa che purtroppo ha ucciso, proprio il ventilatore ha ucciso tante persone, vi ricordate all'inizio quando non erano ancora pronti? Lei dice: io non voglio assolutamente mettere ventilatore. Dice, per 40 anni, lei, una delle sorelle dice, ho visitato malati in ospedale, sono andata a fare la mitzvah di visitare i malati in ospedale e non mi lascerò sicuramente intubare. Perciò lei non si è fatta intubare per mettere il ventilatore. Lei è rimasta viva, mentre di nuovo intorno a lei tutti morivano. Lei ha visto sempre gente morire, andava all'ospedale a fare Auschwitz, tutta la famiglia è morta, andava negli ospedali a visitare e poi morivano, comunque erano malati. Lei di nuovo si trova in questa situazione. Lei rimane viva e gli altri muoiono. Esce di ospedale viva. Dopo 3 mesi, questa signora muore, però muore di vita naturale, aveva 98 anni, muore di morte naturale. Persone come lei, che hanno visto la morte in faccia di parenti, amici, hanno due scelte. La prima scelta è diventi una vittima della vita, delle difficoltà, e diventando vittima muori dentro e poi muori anche esteriormente. Perciò chi muore, per morire in questo modo, prima si muore dentro e poi pian piano si muore anche fuori. La seconda opzione è combattere. Combattere con tutta la forza, la fede, il coraggio per ricostruire il mondo. Per il popolo ebraico, per ricostruire il mondo, il popolo ebraico e di portare figli e nipoti pro nipoti al mondo. Perciò quando noi vediamo il mondo che va male, quando noi vediamo il mondo dal 7 ottobre a oggi, che fra poco, fra 2 giorni è un anno in data ebraica e Simchat Torah, e ci chiediamo cosa dobbiamo fare, in che modo dobbiamo reagire. Che il mondo va in modo così alla rovescia, che ancora ci sono ragazzi, bambini, anziani che sono ancora lì imprigionati, torturati sotto i tunnel. Allora una persona dice: e il mondo intero sta zitto, anzi il mondo intero ci accusa. Uno può dire: ma cosa è successo a questo mondo? Il mondo è impazzito. Allora o possiamo dire: basta, la giustizia è finita, il mondo è finito, dopo questo che è successo un anno fa, non c'è più speranza per un futuro migliore? Oppure noi dobbiamo dire no, noi continuiamo a sperare in un futuro migliore e noi faremo in modo che non si ripeta mai più una cosa del genere, di far vedere al mondo cos'è la verità. Non bisogna mai perdere la speranza in un futuro migliore, perché poca, anche poca luce di amore e umanità caccia via tanto buio. Perciò in questa parasha vediamo che una persona che vive soltanto per se stesso vive male, perché vuole sempre avere, 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 e quando non riceve, gli viene l'angoscia, gli viene l'ansia. Se invece noi capiamo che siamo dei veicoli, dei conduttori di Dio in questo mondo, allora quando io ho un motivo di alzarmi, di vivere per dare qualcosa al prossimo, alla società, all'umanità, allora il mio risveglio è diverso, il mio andare a dormire è diverso, non più per inghiottire sempre me stesso di qualcosa, ma al contrario, mi vivo perché devo dare alla società. E questa è l'idea di questa parasha. Una delle idee della parasha è di non vivere soltanto per noi stessi, ma vivere per gli altri. Speriamo che questo nuovo anno, che è appena cominciato Rosh Hashanah, questo nuovo ciclo di studio Torah che Bereshit abbiamo cominciato oggi, possa portare a tutti noi soltanto benedizioni, soltanto forza interiore, soltanto forza del desiderio di fare la volontà di Hashem, di fare Teshuvah che ormai abbiamo già intrapresa dall'ultimo mese, e che possa Hashem veramente aprire i suoi occhi, le sue orecchie alle nostre lamentele, alle nostre preghiere, e di fare finire questa guerra. Non vogliamo guerra, non vogliamo più uccisioni, non vogliamo sofferenze, vogliamo avere un mondo di quando verrà Mashiach. Ecco quello che vogliamo. Noi vogliamo, chiediamo a Dio, manda la redenzione finale, in modo che non ci saranno più guerre, più uccisioni, in modo che tutti possiamo vi vivere insieme uno con l'altro, tutte le nazioni, ebrei e non ebrei, possiamo vivere insieme in pace, che ognuno avrà quello che ha bisogno, materialmente, spiritualmente parlando. E che Hashem possa avere veramente sempre gioia di noi. Quando noi facciamo il nostro dovere, Hashem è contento. Che Hashem possa avere tanta, tanta gioia da ognuno di noi. Shabbat Shalom a tutti. Chag Sameach, ricordiamoci di Torah, balliamo più che mai per rompere tutte queste barriere della tristezza. Shabbat Shalom a tutti e Chag Sameach.